è stata particolarmente preziosa la parola che oggi celebriamo nella Divina Liturgia, perché mi ha ricordato quanto sia delicato anche il semplice compito del ministero di ricevere la confessione dei peccati. Sempre di più ho avvertito com'è essenziale che questo sia prezioso per essere io stesso consapevole della mia condizione di peccatore. Quindi, come un certo supplica al Signore di permettermi di vedere quanto io sia peccatore in modo molto più grave di chiunque mi chiede la liturgia della penitenza. Tuttavia, sempre siamo esposti al rischio di giudicare il fratello per un peccato che noi conosciamo in modo ben più grave e drammatico. Il Signore ci ha regalato la potenza della sua misericordia e ne ha fatto addirittura un ministero, cioè un servizio da rendere. Chiediamo questa grazia al Signore, di poter sempre di più, a motivo della nostra stessa condizione di peccatori, di essere particolarmente chiamati alla sua misericordia e quindi a un ministero del perdono affidato a tutti. Così entriamo nella Divina Liturgia come peccatori accolti e perdonati.
Io faccio molta fatica a leggere questa lettera, oggi non ho nulla da dire, però leggendo il Vangelo mi veniva da pensare che manca a tutti questi di cui lui parla questa grande supplica di dire: Signore figlio di Davide, abbi pietà di me. Giovanni cominciava dicendo appunto di come ci si sente noi peccatori, molto più di tutti gli altri e più anche di questi, e quindi mi sembrava che ci fosse questa supplica che qua a loro manca. E nello stesso tempo anche la seconda parte nel Vangelo in cui dicono: Signore, che i nostri occhi si aprono. E mi sembrava anche che per loro sono chiusi, che ci sarebbe bisogno anche di questa supplica, che poi vanno, cioè ne abbiamo bisogno noi per primi, certamente. Però pensando a tutti questi di cui proprio non riesco a dire niente di più, e che però mi sembrava che avessero bisogno di, anche di questa supplica, di che gli occhi si aprano per vedere veramente la realtà, insomma, nel Signore, e quindi anche rispetto a tutti gli altri, che sembra che loro, insomma, opprimano e siano, insomma, si muovano appunto senza capir bene tutti gli altri e quelli che seguono Gesù come sono e perché.
Mi sono trovato una relazione col Vangelo rispetto alla via, alla strada, perché il Signore è per la strada, insomma, sta andando e incontra questi ciechi con i quali poi tendono a seguirlo per la strada. E al versetto 15 costoro abbandonano questa via, questa retta via, questa via diritta, e si sono smarriti. E quindi appunto mi ha ricordato tanti salmi, soprattutto la fine del Salmo 118, quando dice: come pecora smarrita va errante dello stesso termine, cerca il tuo servo perché non ho dimenticato e poi i comandamenti, insomma, mi sembrava che il centro oggi fosse qui, questo avere smarrito la via.
Anch'io ho avuto l'impressione che si capisse meglio l'insistenza dell'inizio della lettera sulla conoscenza, sul crescere della conoscenza del mistero, comunque nel custodire, l'importanza del custodire la via, soprattutto la vocazione, e quindi si capisce anche la veemenza di questa descrizione dal punto di vista, diciamo, di un pastore che vede pericolo del realizzato anche già una forma di abbandono della via, appunto. Questo qui mi sembra il senso, anche se dice che è detto con molte parole, con molte descrizioni, ma ci sono degli strani segnali, come per esempio al versetto 11, 10 e 11, quando mi descrivono come talmente arroganti che se la prendono con gli angeli decaduti e parlano male di loro, mentre nessuno degli angeli dice niente contro di loro. Quindi sono in una condizione che in qualche modo, come dire, è esagerata, ma nessuno gli fa del male, nessuno vuol fargli del male. Qui il pastore li descrive questa condizione e mette in guardia tutti da una situazione che tra l'altro si serve anche di potenze, di persuasione, di seduzione, di influenza, tante cose che conosciamo anche noi oggi, e quindi li mette in guardia, però come dire, nessuno, sono anche difesi in un certo senso, perché se a loro viene rimproverato di prendersela con gli angeli decaduti, e nessuno degli angeli dice niente contro di loro, evidentemente tanto più tutti gli altri devono sapere bene qual è la situazione, ma no, non è che gli devono fare niente, anche perché pare di capire che non ci sia niente da fare, se non nella descrizione che fa, attendere quasi la distruzione. Del resto io adesso faccio un parallelo con Parma, ma stamattina abbiamo sentito un pezzo della Fratelli Tutti in cui Papa Francesco descrive la situazione del mondo che non vuole imparare dalla storia, e quindi si capisce che va verso la sua perdizione, in termini che sembravano quasi analoghi a questi.
Indubbiamente fa impressione questa difesa che la lettera di Pietro prende degli angeli decaduti, perché nella tradizione questi angeli decaduti sono proprio Lucifero, sono il diavolo. E qui si criticano coloro che danno contro a questi angeli decaduti. Ho visto che nel parallelo della lettera di Giuda ricorda il fatto di Michele, che contende con Satana il corpo di Mosè, e fa notare che nonostante Michele abbia di fronte a sé Satana, non si permette di bestemmiare contro di lui, ma semplicemente gli dice: ti rimproveri il Signore. E quindi, lodando questo astenersi dell'arcangelo Michele di condannare il suo avversario. e qui c'è qualcosa di simile, cioè l'invito a non giudicare arriva fino a questo punto, cioè sei di fronte proprio al principio del male, anche lì ti devi fermare, perché è una questione che spetta a Dio, tu non puoi assumerti questo compito di giudice. Devo dire che anch'io ricorderei il Papa, perché è famosissima quella sua frase sull'aeroplano quando disse: ma chi sono io per giudicare? No? Quando gli mettevano, gli additavano alcuni esempi di gravi peccati morali nella Chiesa. E ho visto che anche qualche giorno fa ha detto una cosa forse ancora più ardita, cioè ha detto: ma poi i peccati della carne non sono così gravi rispetto a un'altra cosa, che è la superbia. E questo è il problema. Appunto questi qua che si elevano a giudici degli altri. E, insomma, piuttosto interessante la questione.
Non so se qualcuno ha fatto il pensiero, il fatto della mula di Bala. Adesso ho detto un po' fretta, libri numeri, però anche lì, che Pietro, che per lui ricordo questo episodio, mi sembra interessante, perché andare a leggere numeri, c'è un gran dibattito, fa dire ballo, ballo e somara, all'asina, quindi insomma, che Pietro ricordi questo episodio così strano, così questo colloquio fra Dio e ballo, ballo e somara, cioè, è interessante, ecco. Che una cosa così grave, completa Pietro, venga paronata e tutto come te e paragone di questo fatto per giumente, ecco. Sembra interessante perché noi a volte, diciamo, nel 2021 siamo pieni di conoscenze, qui ci dice una sua mano, un'altra ti parla, quindi quante persone semplici parlano, noi li chiamo spazzatura, peggio un'asina, ecco, mi sembra questo un po' discorso. Dico tremore perché forse è un pensiero un po' banale, però mi sembra interessante questo testo di Pietro, e così quale sta se non so che dire, finalmente non so che dire, perché mi sembra così, perché noi siamo forse troppo cerellosi, invece qui mi sembra una cosa molto più semplice, alla portata di tutti forse, però sbagliare.
Bene, allora possiamo ringraziare, credo, il Signore per la parola che ci rivela oggi e che ci rivela in modo così semplice e profondo il grave rischio di farci giudici essendo invece noi peccatori. E più è alta la responsabilità, più questo pericolo deve accompagnarci, insomma. Per cui la grazia da domandare, che sento sempre di più nella mia vita, è proprio quella della confessione del mio peccato e dell'affidamento di me, peccatore, al fratello, alla sorella, della quale chiedo preghiere per la mia salvezza. E quindi, sì, avevo dei dubbi quando ero giovane sulla opportunità, insomma. Mi sembrava che la confessione del peccato potesse essere una via di tristezza, di autolesionismo, e invece tutto a rovescio. Quindi sempre di più la grande bellezza del dono del Signore che ci ha insegnato e mostrato la penitenza a Lui, e questo fa aumentare dentro di noi il desiderio di poter affidare alla misericordia di Dio la nostra vita. E in fondo il peccato del fratello rivela il mio peccato. E quindi nasce innanzitutto non un giudizio, ma un segno di fraternità nei confronti suoi. E nei confronti di Dio un rendimento di grazie, perché appunto invece di diventare giudice, l'offerta del Signore è quella di una consapevolezza sempre più profonda della mia condizione, realtà profonda di peccatore, del mio bisogno di essere salvato. E quindi la fraternità, diciamo, profonda con il mio fratello peccatore, che mi prende per mano e mi porta verso la misericordia di Dio. E quindi il giudizio allora risplende come giudizio di salvezza. Il Signore ci giudica per salvarci. La meraviglia da domandare è anche per la nostra vita, per le nostre relazioni più immediate, per l'istinto del giudizio che è pericolosissimo. Invece l'alternativa preziosa di una grande fraternità e di una grande riconoscenza al Signore che nella vita e nella esperienza spirituale di chi ci sta vicino rivela a noi la nostra condizione di peccatori bisognosi di essere perdonati e salvati. Vediamo oggi particolarmente grazia di Dio per tutte le persone, non sono poche, che hanno molto ostacolo, vero? Perché avvertono che la loro condizione di peccatori li chiude. E quindi corrono, sentono di correre un pericolo, insomma, di rimanere soli e in certo senso abbandonati nella loro condizione che invece grida il bisogno di questa misericordia, grida il desiderio di comunicare, insomma. E conosco, insomma, la sofferenza di queste persone, la ritengo preziosissima per tutti noi e alla fine molto ammirevole, insomma. Quindi non si sbaglia mai, ecco, a chiedere scusa e non si sbaglia mai a cercare di perdonare, di manifestare la misericordia di Dio con affettuosa tenerezza e insistenza. Si fa del bene a perdonare.